Vorrei continuare un pochino su quell'indicazione che avevamo condiviso alcune domeniche fa su questo problema delle nostre parole, di come le usiamo, di quello che la nostra bocca, la nostra lingua proferisce attraverso questo piccolo membro che il Signore ci ha dotato. E lo vogliamo fare chiaramente con le indicazioni della parola della Scrittura. Avevamo visto la volta precedente che ogni parola che noi pronunciamo o che vorremmo pronunciare, o che nel creato era stata pronunciata, era secondo le indicazioni e il piano di Dio. Dio aveva dato dei modelli, delle indicazioni, soprattutto ai primi due persone che Dio aveva creato, cioè Adamo ed Eva, nel giardino dell'Eden, e non c'erano peccati provocati proprio da queste parole. Però ci domandiamo che cosa è successo, perché poi è successo quello che noi viviamo oggigiorno, cioè che le nostre parole non seguono più le indicazioni di Dio. Come ha fatto questa comunicazione umana a diventare occasione di peccato e di combattimento? Perché questo scaturisce dalle nostre parole. Noi non ci accorgiamo, ma le nostre parole, spesso e volentieri, le mie parole, spesso e volentieri, sono causa di peccato e di combattimento nella società che Dio ci ha messo. Perché è così difficile parlare nel modo stabilito da Dio? Per fare questo, però, dobbiamo comprendere il passaggio biblico, i problemi della comunicazione. Non possiamo certamente fermarsi ai primi due capitoli di Genesi. È vero che Dio parla e che ogni cosa che noi diciamo è radicato sulle sue parole per noi. Ma purtroppo, come poi vediamo un pochino più avanti, c'è qualcun altro che parlava nel giardino e il suo arrivo dà luogo alla grande guerra di parole che combattiamo quotidianamente ogni giorno. Genesi capitolo 3, versetti da 1 a 13. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: «Ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei. Ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». E l'Eterno Dio disse alla donna: «Che cos'è questo che tu hai fatto?» La donna rispose: «Il serpente mi ha sedotto e io ne ho mangiato». Fermiamoci qui. Nella perfezione che avevamo visto nei primi due capitoli, che Dio aveva creato, appare però in questo passaggio la voce del serpente. Per la prima volta la posizione, l'autorità e le parole di Dio vengono messe in discussione. Per la prima volta parole pronunciate non sono coerenti con il piano e le indicazioni divine. Satana parla e con le sue parole questo mondo straordinario, bello e semplice della comunicazione umana diventa, ahimè, un'arena confusa di peccato e combattimento. Tutti i nostri problemi purtroppo dipendono proprio da questo fatto tragico e triste per l'umanità. Con il parlare si radicano in questo evento e in questo drammatico momento che cambia tutta la storia dell'umanità. Sono cambiamenti purtroppo drammatici, perché i problemi, ahimè, restano ancora tutt'oggi. L'autorità di Dio per la prima volta viene messa in discussione, come abbiamo letto. Le due creature vivevano conformemente alla loro identità in quanto creature sue, portatori della sua immagine e amministratori della terra. Ogni loro conversazione, ogni loro risposta a Dio erano attuate e indiscusse con sottomissione a Dio stesso. Quindi le parole del serpente marcarono un evento drammatico e impensabile, mettendo in discussione l'autorità stessa di Dio. E il mondo da quel passaggio lì non sarà più lo stesso. Possiamo immaginarci la nostra vita se tutte le parole fossero perfette, pronunciate in perfetta sottomissione a Dio. Quanti problemi avremmo in meno? Molti dei nostri problemi di comunicazione nascono dal fatto che abbiamo usurpato l'autorità di Dio. Diciamo quello che vogliamo. Quando e come vogliamo, parliamo come se fossimo noi i capi, con il diritto di usare le parole per realizzare i nostri propositi, per raggiungere poi che cosa? Una specie di nostra gratificazione. Parliamo come se fossimo Dio, anziché le sue creature, chiamate a sottomettersi alla sua autorità anche e soprattutto in ogni nostra vana parola che pronunciamo. In quel passaggio che abbiamo letto, però, noi scopriamo anche un altro fatto, cioè che molte voci si intersecano e purtroppo, ahimè, anche molte interpretazioni. Perché è proprio in quel passaggio che Satana, con la sua astuzia, con la sua abilità ingannatrice, usa una strategia, dare un'interpretazione diversa da quella che aveva dato Dio a queste due persone. Usando gli stessi fatti interpretati da Adamo ed Eva che aveva dato Dio a loro, dà però a loro una visione radicalmente diversa, cioè che se fosse accettata l'ascoltatore non penserebbe che più che obbedire a Dio sia buono, giusto e necessario. Se Satana avesse ragione, sarebbe insensato continuare ad obbedire a Dio. Purtroppo il risultato di tutto questo è che oggi viviamo in un mondo confuso, pieno di contraddizioni, che per lo più non riconoscono l'autorità divina. Ciò solleva, ahimè, ancora una volta una questione molto importante. Noi non rispondiamo alle persone o alle circostanze della nostra vita sulla base di fatti, ma piuttosto sulla base delle nostre interpretazioni. Capita spesso di avere sensi di colpa e di rimorso perché delle volte le mie risposte, le nostre risposte sono esclusivamente su quelle che io voglio o quello che io avrei fatto. Risposte egoistiche e moraliste, non considerando invece la prospettiva di Dio che dà riguardo delle situazioni che noi attraversiamo. Molti dei nostri problemi con le parole potrebbero essere risolte semplicemente fermandoci a considerare come Dio valuterebbe la situazione e come risponderebbe Dio a queste nostre situazioni. I nostri pensieri corrono troppo velocemente. E questo è un altro male della nostra società. Vogliamo metterci alla prova di questi eventi. E il risultato è che se la nostra interpretazione degli eventi non sarà corretta, neanche le nostre parole lo saranno. I problemi con le parole sono spesso problemi con le interpretazioni che noi diamo ai nostri fatti. Noi diciamo la cosa giusta perché non crediamo nella cosa giusta. Ed è ciò che è successo a questi due personaggi nel giardino. Questi due personaggi del creato scoprono un qualcosa che cambia radicalmente la loro vita, ma purtroppo la cambia in peggio, ascoltano, credono ad un'interpretazione che non era coerente con quella di Dio. La voce di Satana fu la prima di migliaia di altre voci che si elevano ogni giorno in segno di sfida contro la voce di Dio. In ogni esempio che noi possiamo identificare e provare, il problema non è semplicemente nel vocabolo o nel tono della voce, ma è proprio quello nel modo di guardare la vita, che è in contrasto con la giustizia e le verità divine. E Genesi 3 ce ne dà un esempio chiaro: problemi di interpretazione. Esiste però anche un altro problema, leggendo sempre questi versetti, cioè il problema delle menzogne. Il serpente parla e per la prima volta viene detta una menzogna. Prima le parole di Dio erano completamente attendibili e servivano da fondamento per l'esistenza. Ogni conversazione era sana e sincera. Satana, invece, nella sua astuzia, utilizza la menzogna in modo indegno per realizzare il suo proponimento. E non fu un errore, non aveva dimenticato la verità. Satana conosceva molto bene ciò che Dio aveva dato a quelle due persone. Non era ignorante, non mancava di comprensione. Sapeva che quello che stava dicendo non era la verità. Anzi, è proprio per quello che lo disse. Satana è il padre della menzogna. E il suo obiettivo è che Adamo ed Eva non vivessero alla luce della verità in obbedienza con Dio. Ha venduto la menzogna rendendola plausibile. È stata una svolta drammatica per l'umanità. La comunicazione che Dio aveva creato, buona, timorata su di lui, è sempre basata sulla verità di Dio. La menzogna però ha preso il sopravvento, l'ipocrisia ha aleggiato in quel momento e l'inganno sovvertono tutto questo. E la menzogna non solo sovverte questi fatti, ma distrugge la fiducia necessaria per comunicare con gli altri. Guardate il comportamento di Adamo ed Eva. Ogni parola che pronunciamo è fondata sulla verità o sulla menzogna. E in quel passaggio storico di questi due personaggi, ahimè, questa fiducia necessaria nella comunicazione di tutti e due viene a mancare. Verità o menzogna? Sono cadute ambedue. La maggior parte dei nostri problemi, come era stato per loro di comunicazione, trae proprio dall'origine degli inganni, dalle distorsioni che noi proviamo, facciamo e subiamo, dalle manipolazioni che creiamo anche con le nostre parole. Cambiamo i fatti a nostro vantaggio e rimaneggiamo gli eventi per convincere chi? Noi stessi. Che la nostra prospettiva, la nostra visione dei fatti, della vita che noi stiamo attraversando, è una prospettiva giusta e su quella ci battiamo pure. Guarda caso però, scopriamo anche che le accuse e il biasimo vengono da ambedue, come dicevo prima. La parola del serpente provoca un altro grande primo evento che poi si ripercuoterà sul genere umano. Per la prima volta le persone parlano l'uno contro l'altra. Prima non esistevano parole di critica, di condanne, di rabbia. Non esistevano accuse, mortificazioni, né parole rinfacciate o azioni rinfacciate. Ma guarda tu, questo Satana, che cosa ha compiuto nel cuore di questi due personaggi. La loro relazione, prima dell'avvento di questo serpente, era libera da tutto questo. E qui sorge anche un'altra domanda: perché era libera da tutto questo? Perché il peccato ancora non era entrato nel loro cuore. Però si innesca un drammatico cambiamento, non solo in relazione con Dio, ahimè, e soprattutto, ma anche nella loro reciproca relazione. Si accusano a vicenda. Ma anzi, quando Dio chiede ad Adamo quello che avevano fatto, invece di schierarsi dalla parte di Eva non la protegge, né agisce come intercessore, né tantomeno come difensore, ma si mette dalla parte e punta il dito contro di lei e incolpa lei mettendola nei guai. Sempre riflettendo su questo passaggio, che è semplice quante volte lo leggiamo o ci torna sotto i nostri occhi, dobbiamo ammetterlo che spesso la nostra comunicazione si svolge proprio così. Accusiamo gli altri, puntiamo il dito contro gli altri. Se tu non hai fatto questo, se tu non avessi commesso questo, mi hai fatto questo, la colpa è sua, non certamente mia. Non sono stati mai così questi problemi prima di questo evento drammatico nella vita di Adamo ed Eva. Ma chi di noi non è tentato di accusare o incolpare l'altro quando il peso delle responsabilità ricade proprio su noi stessi? Quante volte lo facciamo? Nell'ambito della nostra chiesa, nell'ambito della nostra famiglia, nell'ambito della nostra società, nell'ambito del nostro lavoro. Quante volte accusiamo gli altri piuttosto che rimetterci noi, perché la colpa poi alla fine è nostra, la responsabilità è nostra. Anche un altro problema esiste, perché per la prima volta in questo passaggio vengono pronunciate parole di accuse contro Dio, perché Adamo non solo punta il dito contro Eva, ma contro Dio stesso, perché come se dice: se tu non mi avessi dato questa donna, tutto questo non sarebbe successo, è colpa tua, Dio. Tu l'hai creata e adesso guarda che cosa ha combinato. È proprio così. Noi ci comportiamo sempre allo stesso modo. Accusiamo sempre il nostro prossimo, chi ci sta a fianco. Non ci assumiamo le responsabilità. Non sentiamo il peso delle nostre responsabilità. Così facendo, comunque, accusiamo anche Dio. Le parole che mettono in discussione l'autorità di Dio, le menzogne, le false interpretazioni della vita, le accuse contro gli uomini e contro Dio traggono la loro origine in quel drammatico momento di cambiamento. Viene trasformato il mondo delle parole in un mondo di problemi. Perché l'uomo non riflette più l'immagine di Dio nelle sue parole, ma riflette l'immagine del serpente. L'uomo non parla più seguendo le indicazioni di Dio, ma quelle del serpente. Le nostre parole non sono più l'immagine fedele del piano di Dio, ma troppo spesso ritraggono l'inganno di Satana. Viviamo in un mondo dominato dalla manipolazione e dalla menzogna, da parole rabbiose che feriscono, da menzogne che distruggono, da calunnie che danneggiano, da parole di condanna che demoliscono e da espressioni prive di rispetto che mettono in discussione l'autorità divina. Vedete che dramma si innesca nella nostra società. Chi di noi non si è rammaricato per qualcosa che abbiamo detto al nostro coniuge, ad un amico, a un fratello, ad un collega? Chi di noi non ha desiderato tornare indietro sulle proprie parole, come cercando di cancellare un nastro che era partito e nemmeno ci siamo resi conto? Chi di noi non torna indietro chiedendo perdono per le cose dette e del modo in cui si è espresso? È un male infinito, fratelli, è un male infinito. Giacomo descrive questo problema con parole drammatiche. Quante vere, quante chiare e quante comprensibili. Ci avverte che il danno che possiamo compiere con le nostre parole può essere grande e profondo. La lingua è il mondo dell'iniquità, così la descrive Giacomo. Contamina tutto il corpo e dà fuoco al ciclo della vita. il ciclo della vita. Cioè, rendiamoci conto, io quando leggo il ciclo della vita mi viene pensato, ma guardate che danno fanno le nostre parole, il ciclo della vita. Purtroppo a me non ci si dimentica di questo. Perché queste parole che noi pronunciamo, parole che feriscono, ingannano, usurpano, mettono l'uno contro l'altro. Riescono a portare una ferita interiore che dà fuoco al ciclo della vita. Giacomo dice: la lingua è un piccolo membro, un timone, un fuoco, un animale indomabile. Con le nostre parole riproduciamo l'immagine nel nostro creatore. Ma con le nostre parole stesse noi poi la creatura la demoliamo, la malediciamo. Le nostre parole possono edificare, dare vita o demolire, distruggere. In Proverbi ci sono molti passaggi che ci descrivono veramente molto bene che cosa possono fare queste parole. Per chi ha la possibilità, andatevi a rileggere il libro dei Proverbi e quanti passaggi ci dà su cosa possono fare le nostre parole. E le parole di questi due libri, Giacomo e Proverbi, mostrano che questo mondo è in guerra continua. Le nostre parole non si sono elevate secondo i dettami di Dio, secondo i piani che Lui aveva stabilito. Con le nostre parole abbiamo sedotto, il nostro parlare ha provocato discordia, abbiamo parlato troppo e in modo troppo frettoloso. Le nostre parole sono state avventate, ci siamo dati alla maldicenza e alla rabbia. Le nostre parole sono state maligne. Con le nostre parole abbiamo tradito la fiducia degli altri. Ma questo in tutti gli ambiti della nostra società, eh? Cioè dappertutto, fratelli, dappertutto. Usiamo queste nostre parole e demoliamo la fiducia degli altri. O cerchiamo di ingannare gli altri. Che cosa traiamo da questo capitolo? E mi avvio alla conclusione. Credo che inizialmente dobbiamo umilmente riconoscere che le nostre parole affondano purtroppo le loro radici non solo nelle parole di Dio, ma anche in quelle del serpente. Riconosco, quando confesso che i miei problemi con le comunicazioni non sono problemi di tipo tecnico, ma di tipo di cuore. È qui che nasce il problema delle nostre parole. Questa nostra guerra di parole non è contro le altre persone, ma è una nostra guerra prima di tutto interiore. La combattiamo ogni giorno nelle nostre vite. Le nostre parole oggi dividono, raggirano e distruggono. Fanno parte del mondo del male, causando un mondo di problemi. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Solo il Signore può sanare questa cosa. Come risolvere questo annoso problema che è dentro di noi? Signore, devo ammettere, questi versetti ancora una volta mi smascherano e mi mettono a nudo. Questo è il primo atteggiamento che io devo fare di fronte a Dio, che di fronte a Lui è tutto chiaro, io non posso nascondere nulla, né tanto meno a voi nascondo nulla. Però voglio afferrare la promessa gloriosa del Vangelo. Perché è proprio Paolo che la descrive. quel Paolo che aveva subito tutto questo. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Siamo deboli. Abbiamo bisogno di piegare le nostre ginocchia a Dio, di fronte a Dio. Signore, sana questo nostro cuore. Permetti che la tua grazia, che si rinnova ogni giorno, ci sovvenga la nostra debolezza, perché la nostra forza, se no, tu non sei con noi, se la tua grazia non è con noi, la nostra forza non ci permetterà di cambiare questo nostro cuore. In nessun altro luogo la nostra debolezza è così evidente come i nostri problemi con le parole. Però grazie a Dio non disperiamo, perché Cristo è venuto anche per questo, ha vissuto, è morto e è risorto per noi, perché in Lui non solo troviamo il perdono di questo nostro cuore così malvagio, ma la liberazione dai peccati del cuore che portano ai peccati della lingua. I nostri cuori possono essere riempiti di gioia, riflettendo sulla grandezza del dono di Cristo. E in Lui, alla fine, le nostre parole trovano una speranza. Noi siamo chiamati a questo, dare speranza, portare speranza alla nostra vita, a chi ci circonda, ai nostri vicini, al nostro prossimo. Le nostre parole devono essere parole di speranza. Prima Giovanni, capitolo 5, versetti 4 a 5. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Il mondo delle nostre parole. Un mondo che può portarci ad una guerra di parole, ma se noi abbiamo messo la nostra fede in Gesù, vinceremo anche questo nostro mondo di conflitti, di parole. Gesù è venuto anche per questo. Gesù vuol fare questo nella nostra vita. Gesù vuol cambiare questo nostro cuore. È un processo continuo. Ma dobbiamo essere obbedienti alla parola di Dio e soprattutto chiedere che il Dio della misericordia rinnovi la sua grazia, le sue compassioni sulla nostra vita affinché possiamo portare, come dicevo prima, parole di speranza. Preghiamo. Signore, ancora una volta mi hai messo di fronte alla mia responsabilità, Padre, di essere un tuo figlio. Signore, ti chiedo innanzitutto perdono per tutte quelle volte che le mie parole che questa bocca pronunciano sono parole certamente che non seguono i tuoi dettami, le tue indicazioni, ma sono parole, Padre, che provengono da uno spirito orgoglioso, da uno spirito che pensa di essere il capo stesso del mondo che gli circonda. Sono parole, Padre, che distruggono chi mi sta intorno, Signore. Parole che non edificano, che demoliscono, che raggirano il prossimo. Signore, veramente ti chiedo di sanare questo mio cuore, così come anche il cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, Signore. Dove ci sono conflitti con le parole, che tu veramente possa mettere la tua mano, convincendo innanzitutto a noi, Padre, che questo cuore solo tu lo conosci e solo tu lo puoi sanare. Signore, come ci hai ricordato, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno che tu tocchi la nostra vita, Signore. Ci dia la tua grazia ogni giorno affinché possiamo, Padre, riflettere su quello che ancora ci hai ricordato e cambiare anche il nostro atteggiamento, il nostro pensiero, Signore. Sappiamo che la nostra mente è un campo di battaglia di Satana, ma ma è attraverso lo strumento della preghiera, Padre, che noi possiamo combattere Satana tenendolo lontano, Signore, e chiedendoti con tutto il nostro cuore che tu sovvenga alle nostre debolezze, alle nostre mancanze, Signore, e ci rinnovi, Padre, dentro di noi, perché possiamo essere testimoni fedeli della tua grazia anche alle persone che ci circondano, non portando parole di condanna, di giudizio, Signore, a parole di speranza, perché questo mondo, tutti noi abbiamo bisogno di parole di speranza. Padre, grazie per ogni tuo dono, Signore, grazie, Padre, soprattutto per il dono di Cristo Gesù, il nostro amato Salvatore, che con te lo Spirito Santo è benedetto in eterno. Amen.